Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Benvenuti alla terza puntata della seconda stagione di Eurofonica. Siamo in diretta su tutte le radio del circuito Raduni e il tema di oggi sarà la Notte Europea dei Ricercatori. Ma parleremo di tante altre cose, rimanendo sempre nell'ambito scientifico, parleremo dello European Contest for Young Scientists del 2016, che è stato vinto da un sedicenne, l'italiano Valerio Pagliarini. Ma parleremo anche di Fertility Day, di come la Commissione possa avere due pesi e due misure quando si tratta di far rispettare ai paesi i parametri economici, le misure di contrasto alla criminalità organizzata nell'Unione Europea e il futuro dello UKIP, il partito indipendentista britannico responsabile della Brexit, e non mancheranno le EU Skills. Tutto questo in poco meno di un'ora. Com'è possibile? Grazie al fantastico team di Raduni che vi racconta l'Unione Europea in tutte le sue sfumature.
Esatto, e partirei proprio dalla Notte Europea dei Ricercatori, o meglio le notti, al plurale, dei veri e propri eventi dedicati alla scienza e all'apprendimento attraverso il gioco. Sicuramente un'occasione unica per incontrare i ricercatori, parlare con loro e scoprire cosa fanno concretamente per la società in modo interattivo e coinvolgente, come grazie al sostegno della Commissione Europea nell'ambito delle cosiddette Marie Curie Actions, un programma dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di promuovere le carriere dei ricercatori all'interno dell'Europa.
Ed è ovvio che l'innovazione giustamente sia il cardine della strategia dell'Unione Europea per favorire la crescita e creare occupazione, quindi non ci stupisce il fatto che i paesi dell'Unione Europea debbano investire entro il 2020 almeno il 3% del proprio PIL nelle materie di ricerca scientifica. L'obiettivo è quello di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliardi di euro. Quindi l'Unione Europea sceglie di utilizzare l'intervento nel settore pubblico per stimolare il settore privato e quindi eliminare quegli ostacoli che impediscono alle idee di arrivare sul mercato. Facciamo qualche esempio: mancanza di finanziamenti, frammentazione dei sistemi di ricerca, uso insufficiente degli appalti pubblici per promuovere l'innovazione, ma anche il ritardo nella definizione di standard comuni per tutti e 28 i paesi, ma anche attraverso la creazione di un unico spazio europeo della ricerca nel quale finalmente i ricercatori potranno lavorare in qualsiasi paese dell'Unione Europea e beneficiare di una cresciuta cooperazione internazionale.
Noi all'interno di Eurofonica abbiamo più volte spiegato che nel gennaio 2014 è stato varato l'ultimo programma quadro per la ricerca della durata di ben 7 anni, il famoso Horizon 2020. In sostanza, entro il 2020 saranno messi a disposizione finanziamenti europei per quasi 80 miliardi di euro, oltre agli investimenti privati e quelli pubblici nazionali. E tanti ovviamente sono gli organi dell'Unione Europea che sono attivi nel settore. Giusto per citarne qualcuno, i più importanti in realtà: il Centro Comune di Ricerca, CCR, il Servizio Interno della Commissione che fornisce assistenza tecnica e scientifica indipendente e basata su prove concrete a sostegno delle politiche europee al Consiglio Europeo della Ricerca, oppure ancora una volta anche l'Agenzia Esecutiva per la Ricerca, REA, che gestisce circa la metà di tutte le sovvenzioni dell'Unione Europea per la ricerca, o l'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese, EASME, l'Agenzia Esecutiva per l'Innovazione e le Reti, INEA, e ovviamente l'Istituto Europeo di Innovazione Tecnologica.
Tantissime sigle, spero ve le siate segnate tutti, speriamo anche di avervi incuriosito su questo tema della ricerca. Sentiamo il focus realizzato da Alberto Molteni per Eurofonica, che ci dice tutte le attività più interessanti che ci saranno il 30 settembre in Italia.
Eurofonica.
La Notte Europea dei Ricercatori è la manifestazione che da 11 anni illumina di scienza la serata dell'ultimo venerdì di settembre in Europa. La Commissione Europea è promotrice di questo evento che coinvolge 300 città di 24 stati dell'Unione, nell'ambito del programma europeo Marie Sklodowska-Curie Actions. Progetto attivo dal 2014 con l'obiettivo di promuovere le carriere dei ricercatori in Europa con borse di studio, cofinanziamenti e reti per la ricerca. Quest'anno sono tante le attività dedicate in tutta Italia alla scienza e al suo apprendimento giocoso. Queste rappresentano un'occasione unica di incontrare ricercatori, parlare con loro e scoprire cosa fanno concretamente per la società in modo interattivo e coinvolgente. In Italia saranno sviluppati 6 progetti sparsi in 52 città. Bright, nell'ambito del quale vi segnaliamo Incontra la scienza all'orto botanico al Giardino dei Semplici di Firenze, il 30 settembre dalle 17 alle 20. Tante le mini conferenze dedicate ai più svariati temi, dall'illuminazione delle luci nelle opere d'arte e come la ricerca potrà salvare nel futuro le nostre spiagge. Luna 2016 in Trentino. A Bolzano, nell'ambito del progetto Luna, ci sarà un percorso a tappe chiamato The Big Picture. 16 location e più di 120 stazioni per far capire come i ricercatori riescano a occuparsi di dettagli minuziosi e allo stesso tempo fornire al pubblico risposte e soluzioni che aiutino a capire i cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo. In Piemonte ci sarà la serie di eventi del progetto Closer. A Torino, venerdì 30 settembre, a partire dalle 17 fino alle 19, ci sarà l'apertura straordinaria della biblioteca storica Arturo Graf. Sarà possibile osservare i libri rari e preziosi in mostra con visite guidate alle sale storiche della biblioteca. A seguire, la biblioteca stessa ospiterà gli spettacoli Serata Futurista e un ebook per Primo Levi. Per Society, in Emilia-Romagna, tra le numerose iniziative vi segnaliamo che a Rimini potrete scoprire i principi chimico-fisici del dolce più famoso del mondo, il gelato, e magari anche assaggiarlo. Sharper invece unisce le città di Ancona, L'Aquila, Cascina, Palermo, Perugia e il progetto Light City Dress vestirà le facciate degli edifici simbolo e palazzi principali delle città con immagini e graphic design, utilizzando contributi provenienti dal mondo della ricerca. Made in Science, il progetto più variegato che abbraccia città eterogenee tra cui Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Trieste e tante altre, tra le quali ci soffermiamo un secondo su Milano e vi diciamo che a Milano la Notte Europea dei Ricercatori prende il nome di Meet Me Tonight, una serie di eventi che ruoteranno intorno a due principali temi, salute e società e tecnologia e ambiente. Nel verde del Parco Indro Montanelli, alle 14.30 di venerdì, sarà l'Unione Europea ad aprire le danze. Chiara Bartolozzi ci illustrerà il progetto EU Factor della Commissione Europea e del Parlamento Europeo, che nasce per sensibilizzare i giovani allo studio della scienza, della tecnologia e dell'informatica. Dalle 15.30 alle 22 ci saranno i laboratori presso i 42 stand per entrare in contatto con il mondo della scienza, della tecnologia e della salute. Ce n'è proprio per tutti i gusti. Spostandosi invece al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia, sempre a Milano, si troveranno una serie di incontri con ricercatori e anche tante conferenze. Tra queste segnalo in particolare venerdì 30 dalle 18.30 alle 20.30 lo Speed Date a tu per tu con la ricerca. Un appuntamento al buio di pochi minuti per incontrare ricercatori e condividere con loro il vostro punto di vista sulla scienza. Tutte le domande e le idee sono lecite. Quindi mi raccomando, non perdete l'occasione di toccare con mano la scienza nella vostra città. Alberto Molteni, Eurofonica, Milano.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie, dal profondo del mare, dalla TV, dalle porcherie, dal silenzio dei sogni inconfessabili. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie, dal profondo del mare, dalla TV, dalle porcherie, dal silenzio dei sogni inconfessabili. Un dottore, chiamato un dottore. Qui c'è un ragazzo che muore affogato nella palude del Nazional Popolare. In realtà sto scherzando, era così per dire lasciamo stare. Non mi lamento affatto, non voglio scappare. In realtà qui non è niente male. Passo giornate a suonare. Ogni tanto vedo gli amici. Non vado nemmeno più in bici. Ho la gomma a terra da sei mesi. Vorrei portarci in giro i miei figli. Vorrei non passasse così in fretta il tempo. Ma è stato il luglio più caldo della mia vita. L'estate passa in fondo, son contento sia finita. Sento le voci, sì, mi sento chiamare. Dalle mie fantasie, dal profondo del mare. Dalla TV, dalle porcherie. Dal silenzio dei sogni confessabili. Sento le voci, sì, mi sento chiamare. Dalle mie fantasie, dal profondo del mare. Dalla TV, dalle porcherie. Dal silenzio dei sogni confessabili.
Cosmo su Eurofonica con le voci. Continuiamo a parlare di ricerca e innovazione. Questa volta vi vogliamo raccontare una storia davvero interessante. Si chiama Laser Van, l'idea di un sedicenne premiata allo European Union Contest for Young Scientists, con l'obiettivo di superare il digital divide e portare la connessione veloce nel nostro paese. Questo è lo scopo del progetto del sedicenne Valerio Pagliarino, premiato a Bruxelles.
E a spiegarci di cosa si tratti e come sia nata questa idea, arriva il focus di Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
I'm very happy for this very important prize, for this award. And I hope that the science can continue to improve my life and to become a word in the future.
Creatività, talento, scienza, tecnologia sono le parole chiave della 28esima edizione dello European Contest for Young Scientists 2016, tenutasi a Bruxelles dal 15 al 20 settembre. La manifestazione quest'anno ha visto la partecipazione di 150 ragazzi tra i 14 e i 20 anni, provenienti da oltre 40 paesi, tra questi l'Italia. Tra i partecipanti Valerio Pagliarino, sedicenne astigiano, con la passione per l'informatica ed un modem che girava solo a 600k, almeno fin quando non ha deciso di risolvere da sé il problema, velocizzando la sua connessione e vincendo il premio europeo. Il commissario alla ricerca e all'innovazione Carlos Medas, insieme ad una giuria internazionale composta da scienziati dell'Euroforum, l'organizzazione europea che riunisce i più importanti enti di ricerca comunitari, dal CERN all'ESA, hanno assegnato i 7.000 euro di premio al Laser One del giovane Pagliarino. Il Laser One, invenzione del sedicenne italiano, consiste in un sistema che si propone di far viaggiare la connessione internet via laser, sfruttando una banda ultralarga che abbatta il digital divide con una sensibile riduzione di costi. Almeno sulla carta l'idea sembra funzionare, anche se non mancano gli internauti che denunciano la non straordinaria originalità ed i limiti dell'intuizione di Valerio. Ma si sa, gli scettici non mancano mai e soprattutto non alterano una verità. Valerio, a 16 anni, è entrato nell'empireo dei giovani scienziati europei, che il contest dell'UE si propone di mettere in connessione e far cooperare, fornendo loro l'opportunità di conoscere i colleghi più adulti e di essere così incoraggiati a proseguire sulle strade feconde della ricerca. Ma queste strade feconde, quanto lo sono davvero? Valerio, in un'intervista rilasciata a Repubblica, ha dichiarato di voler continuare il suo percorso di studi, una volta finito il liceo, qui in Italia, ed il suo sogno è proprio quello di diventare un ricercatore nella sua patria. Ma ad oggi i dati sullo stato di salute della ricerca italiana non sono incoraggianti, se non per quanto riguarda i risultati, perlomeno per quello che riguarda i mezzi. Eppure l'Unione Europea punta moltissimo sullo sviluppo scientifico e tecnologico dei suoi stati, incoraggiandoli a più livelli e soprattutto stanziando cifre abbastanza significative. Pensate che il budget del programma Horizon 2020 ammonta a 80 miliardi di euro. Allora, perché in Italia le cose continuano a non funzionare come si deve? Le risposte possibili sarebbero tante e di varia natura. Ma un dato interessante proviene da un recente studio realizzato per la Commissione europea dal Politecnico di Torino insieme a Ismeri Europa e all'Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile. Lo studio indaga proprio la partecipazione degli Stati membri ai programmi quadro UE. Emerge che per il Framework Program per la ricerca 2007-2013 FP7 le università italiane abbiano attinto solo al 6% degli oltre 50 miliardi stanziati dall'Unione Europea, cioè meno di quanto l'Italia stessa aveva versato nelle casse comunitarie come contributo al programma. Insomma, i fondi vengono assegnati tendenzialmente a pochi paesi e poche università, quelle capaci di individuare e sfruttare al massimo le opportunità dei programmi europei. Alla base si tratta di un problema di amministrazione, scarsa informazione, burocrazia ancora troppo complessa e scarsa capacità progettuale. Tutti elementi che ostacolano la corsa ai fondi europei e che mantengono le nostre università ancora tristemente in ritardo rispetto alle omologhe tedesche, olandesi o inglesi. Insomma, l'Europa c'è e ci tiene tanto a fare bella figura sul piano mondiale per quanto riguarda il progresso scientifico. Le menti non mancano e chiedono solo di avere i mezzi per lavorare e portare avanti gli studi. Nel mezzo mancano i sistemi amministrativi, che hanno il dovere di conoscere la magica parola che apre tutte le porte dell'innovazione: l'europrogettazione. La soluzione è lì, a portata di mano. Aiutati che l'UE ti aiuta. Così magari un giorno il nostro ragazzo prodigio Valerio potrà finalmente realizzare il sogno di fare ricerca a casa sua. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
Eurofonica.
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 C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto con nessuno. A volte è solo questione di fortuna. Ma per traslocare due volte in un mese c'è bisogno di tranquillità. La fine dei vent'anni è un po' come essere in ritardo. Non devi sbagliare strada, non farti del male e trovare parcheggio. Amico mio, sono anni che ti dico andiamo via. Abbiamo sempre qualcuno da salvare e da baciare.
State ascoltando Motta con La fine dei vent'anni su Eurofonica, il format raduni che vuole raccontarvi l'Europa in modo facile, semplice e veloce. Rossella, ma ci pensi mai a quanto la ricerca scientifica e i suoi frutti siano ormai entrati a far parte della nostra vita quotidiana? Pensa al telefono, la radio, ai vaccini, tante scoperte che hanno rivoluzionato il nostro stile di vita.
Eh sì, Andrea, e per restare sul pezzo con qualcosa di attuale potremmo anche citare le tecniche di riproduzione medicalmente assistita, ossia quell'insieme di trattamenti per la fertilità utilizzate per aiutare il concepimento in tutte le coppie, laddove ovviamente questo non possa riuscire spontaneamente.
A questo proposito abbiamo sguinzagliato il nostro Nicola Pifferi di Samba Radio Trento, che ci spiegherà come i vari stati europei concepiscono, e questo sembra proprio il verbo più giusto, le strategie comunicative dei propri ministeri della salute. Chissà, magari non solo le campagne italiane si sono rivelate per ora fallimentari.
Eurofonica.
Il Fertility Day è stato un vero insuccesso. La campagna del Ministero della Salute sulla prevenzione dell'infertilità, che ha colorato la giornata di venerdì 22 settembre, non è piaciuta particolarmente ai cittadini italiani. Due campagne di comunicazione, due i fallimenti, almeno a vedere i commenti su internet, questa volta però supportati anche dal mondo della comunicazione. Kathleen Ha, per esempio, di Quartz, dagli Stati Uniti, sì, e la notizia è arrivata anche in America, ha giudicato l'intero evento un errore imbarazzante. E Ida Domignani, di Internazionale, che si è più concentrata sul primo tentativo di comunicazione, ha scritto: questa è pubblicità regresso. Prima campagna fallimentare, in parte perché reputata infantile e aggressiva. Basta dare uno sguardo alle cartoline ricche di slogan come la bellezza non ha età, la fertilità sì, il tutto corredato da una bella cressidra che riempie tutta l'immagine, ma soprattutto perché giudicata come fondata su idee errate. Il concetto però sembra semplice: se non posso permettermi economicamente di avere un figlio e di mantenerlo, non lo faccio, anche se il ministero mi incita ad essere creativo. Sbagliare è umano e una seconda chance si dà a tutti, anche al Ministero, che però decide di perseverare. La titolare del Dicastero della Salute, Beatrice Lorenzin, ha infatti detto: la campagna non è piaciuta? Ne facciamo un'altra, e ha ritirato gli opuscoli incriminati. Altro giro, altro regalo, quindi il giudizio di internet pure peggio. Un poster questa volta è al centro dell'attenzione pubblica. Due, le immagini messe a confronto. La vita corretta e perfetta delle coppie eterosessuali, bianche con i capelli biondi dal gusto scandinavo, contro quella dei cattivi compagni da evitare, caratterizzati da colori più scuri e capelli decisamente più ricci. Ora, sembra che al Ministero della Salute sia sfuggito un passaggio. Il primo attacco era sì alla comunicazione, ma soprattutto all'idea di base. Il fate figli giunto dal governo, dicono ad esempio i partecipanti al Fertility Fake, la manifestazione nata su Twitter con l'hashtag Siamo in attesa e colta al volo da molte associazioni, che ha poi riempito 12 piazze italiane sempre venerdì 22 settembre, è assolutamente legittimo, ma ha un problema di base. Le giovani coppie italiane che magari vorrebbero un figlio non se lo possono permettere, e allora sì che sono in attesa, dicono loro, ma di un'economia che permetta di procreare responsabilmente. E dire che il Ministero avrebbe potuto ispirarsi a campagne venute meglio, o perlomeno che hanno portato risultati migliori a livello europeo e mondiale. In Danimarca, ad esempio, il tour operator Sunwing ha tentato di risolvere il problema nel 2014 con lo spot Do It for Denmark e la possibilità di prenotare vacanze con lo sconto fertilità. I ragazzi della comunicazione hanno dimostrato una certa creatività. Un lieve aumento delle nascite c'è stato, ma non abbastanza da far ripartire una vera e propria crescita demografica. Il dubbio che queste campagne sulla fertilità non facciano smuovere veramente i cittadini a questo punto dovrebbe venire. Ma i danesi non si perdono d'animo, niente paura, ci si riprova. Abbiamo detto che una seconda chance si offre a tutti. Nel 2015 il team di Sunwing, che intanto ha cambiato nome e si chiama Spies, ci riprova con una nuova campagna. Basta incitare i danesi a procreare per il loro paese, meglio fare nipotini per le gioie delle loro madri. Se non lo fanno per la collettività, lo faranno per le madri, no? Lo slogan diventa quindi Do It For Mom. Il meccanismo è semplice: la mamma, pronta a diventare nonna, regala una vacanza genitoriale al figlio e alla loro partner. E se va tutto bene, in cambio, 9 mesi più tardi, riceve un nipotino bello fresco. Il video promozionale è corredato da una freccia di Cupido che trafigge letteralmente una pila di preservativi. Sui 9 mesi si è giocato anche in Russia, dove nel settembre 2007 il governo ha scelto una giornata, il 12 settembre appunto, in cui ha spinto i cittadini a non andare al lavoro e restare a casa. L'obiettivo? Utilizzare il tempo libero per compiere il dovere civico di ogni bravo figlio della patria russa: procreare. Perché proprio questo giorno? La risposta è semplice, lineare, sovietica. Se io, Putin, faccio concepire tutti i miei cittadini il 12 settembre, 9 mesi dopo, il 12 giugno, per la giornata dell'unità nazionale, riesco a sfornare un sacco di piccoli patrioti. Aggiungici un frigo in regalo ad ogni mamma e il gioco è fatto. Qualcuno vuole un po' di boom demografico? Nicola Pifferi, Samba Radio, Mannheim.
Eurofonica.
Miriam è nata a Ferrara 16 anni fa, lo stesso giorno che lui si comprava la maturità. Miriam sta andando in toilette, ma lo vede lì che mangia un Icaro all'ultimo tavolo dell'autogrill. Sediti pure al mio posto che vado a bere il caffè. Ciao, sono Miriam, se posso vorrei venire con te. Ho lasciato il mio Icaro al tavolo e torno di là, però mi togli una curiosità: qual è la tua età? L'Icaro è il mio preferito,
sempre il menù. Dopo panino e la coca del certo, lo lasci sempre anche tu. E ancora un'altra estate che se ne va. C'è la partita, c'è la pubblicità. In galleria c'è l'autoradio che fa ratatatatata. E una cabina col mio nome c'è già. Ma chissà poi che tempo farà. Boh, senti, perché non mi parti in una toilette? Lui non ha neanche il tempo di bere quel maledetto caffè. Ma oggi che cosa propone il nostro menù? Lo metto dentro un sacchetto di gomma, fai come vuoi tu. C'è qualcuno che bussa alla porta.
Madonna, è mio papà.
Con tutti i cessi qua intorno lo stronzo doveva venire qua. E ancora un'altra estate.
Ivan Hautens con la nuovissima Icaro Baby. Cambiando completamente discorso, oggi vorremmo dedicare un po' dello spazio della puntata alla chiusura delle frontiere europee e alle strategie di sicurezza dell'Unione. La Francia è diventata l'ultimo paese europeo ad avviare la costruzione di un muro per fermare il movimento dei migranti e dei rifugiati, ma è interessante notare come i fondi per la costruzione siano forniti e soprattutto voluti dal governo britannico.
Già, ma come dicevi giustamente tu, oltre alla Francia, tra i paesi che hanno eretto barriere ci sono anche la Bulgaria, che ha costruito un muro lungo il confine con la Turchia, completato nel mese di agosto del 2015, l'Ungheria, che ne ha uno al confine con la Serbia, uno con la Croazia, poi la Slovenia sul confine croato, la Macedonia sul confine greco e l'Austria verso l'Italia.
Cos'è successo? Diciamo che gli stati tentano di trovare un modo abbastanza artigianale per, se così si può passare il termine, per contrastare il fenomeno migratorio. Ma cosa fa l'Unione Europea per contrastare un fenomeno interno come quello della criminalità organizzata? Per Eurofonica, Elvira Fratto di UMG Web Radio ha approfondito la questione in questo focus e ci farà capire come tenta l'Unione Europea di sconfiggere la mafia e le altre criminalità organizzate.
Eurofonica.
In un momento storico come quello che sta vivendo l'Europa, forse la parola Unione ha più accezioni negative che positive. In tema di criminalità organizzata, conosciamo le misure antimafia che lo Stato italiano adotta per tamponare un'emergenza storica, sociale ed economica. Ma l'Unione Europea non manca di dare il proprio contributo, mostrandosi pronta a combattere le organizzazioni criminali presenti nei 28 Stati membri. In base a uno studio dell'Europol del 2013, sarebbero circa 3.600 le organizzazioni criminali attualmente attive in Europa, inaspettati i punti di forza della criminalità. La collaborazione tra le organizzazioni e la loro fitta rete di comunicazioni risultano in grado di abbattere qualunque barriera materiale e non che possa dividere gli Stati membri. L'opera della criminalità organizzata poggia su un solido sistema di mimetismo e interscambio di assistenze e infiltrazioni, basata sull'utilizzo a proprio vantaggio della libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi nell'Unione, che restringono sempre di più le trame del tessuto criminale che circonda l'Europa. Le differenze linguistiche, etniche e comunicative non sembrano essere più un problema per le organizzazioni, che pongono come unico obiettivo quello di ottimizzare i tempi e unire le forze per raggiungere i risultati, come sostenuto nella relazione sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro pubblicata dal Parlamento europeo sempre nel 2013. Il ruolo di Europol non è, tuttavia, quello di operare direttamente sui singoli territori, quanto quello di fornire agli Stati membri adeguati sistemi di supporto, prevalentemente di tipo informatico e finanziario, da affiancare alle forze dell'ordine di ciascuna nazione. La forza dell'Unione in merito alla lotta alla criminalità organizzata sta proprio nel suo stesso nome. Condivisione e unione, una rima non troppo scontata in tema di sicurezza e protezione reciproca. Il commissario europeo per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos, ha dichiarato nell'aprile 2015 che non vi è libertà senza sicurezza né sicurezza senza libertà. Su questo presupposto, la Commissione ha creato i provvedimenti dell'Unione per un efficace contrasto all'azione della criminalità organizzata, partire dalla garanzia di una sicurezza interna per raggiungere un elevato grado di sicurezza comune. In seguito ai laceranti attacchi terroristici che di recente hanno sfaldato l'equilibrio europeo, l'Unione ha stilato un'agenda per la sicurezza valida per il periodo che andrà dal 2015 al 2020, a cui tutti gli Stati membri dovranno attenersi. L'agenda prevede in primis che ciascuno Stato membro provveda con normative interne alla gestione delle armi al fine di limitarne quanto più possibile il traffico illegale. È essenziale un rafforzamento delle normative che ne regolano l'impiego. Altro elemento su cui l'Unione punta per la costruzione di una rete di sicurezza comune è una costante attività di aggiornamento sulla lotta al terrorismo, per solidificare la conoscenza del fenomeno e garantire una collaborazione più intensa tra gli Stati membri. L'Unione ha inoltre qualificato come reato l'addestramento e i viaggi all'estero a scopi di terrorismo. Il piano di azione impone inoltre agli Stati membri di rafforzare i controlli doganali e creare delle pattuglie informatiche o migliorare quelle esistenti. Infine, per ritornare al punto di partenza, il potenziamento delle competenze di Europol al fine di consentire maggiori garanzie di sostegno agli Stati membri. Sarà la collaborazione fra gli Stati a determinare il successo o il fallimento degli strumenti che l'Unione Europea ha intenzione di impiegare contro la criminalità organizzata. Ancora una volta, l'arma bianca della tutela dei diritti umani in mano agli Stati membri darà finalmente il vero significato alla parola Unione. Elvira Fratto, IMG Web Radio, Catanzaro.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Sono uscito stasera ma non ho letto l'oroscopo. Non è Rio de Janeiro ma c'è un clima fantastico. Io ti giuro stasera che ti cerco nel traffico. Sotto le unghie nei bar fino al mare del Baltico. Perché non mi ricordi nessuna guagliona. Una casa che suona, una casa che brucia. A cercarmi come un lago mi guardi e ti specchi, non mi capirai mai. Si muovono i gatti fra secchioni e vetri rotti e la gente prende i mezzi fra i batteri e fra i ritardi. Provi a prendermi la mano ma non sono lì vicino. Puoi specchiarti nel mio lago. Che brucia tutta la notte, tutta la notte. Ma io mi ricordo una scritta sul muro, un rullo, un tamburo, una danza, un duro. Tutta la notte, tutta la notte. E qualcosa di brutto alle spalle lasciato in un film. Certamente fai così. Hai qualcosa di alle spalle lasciate un film. Hai qualcosa di brutto alle spalle lasciate un film.
Avete ascoltato Calcutta con la sua Oroscopo. Ritorniamo live sul network delle Radio Raduni con Eurofonica e parliamo di dati economici e più nello specifico di quelli dei paesi dell'Eurozona. Rapporto debito-PIL, rapporto deficit-PIL sono cose che magari alle persone comuni non interessano, ma sono molto importanti perché sono i cosiddetti parametri di Maastricht che condizionano la politica economica del nostro paese.
Se volete sapere quindi qual è il quadro macroeconomico di paesi come il Belgio, la Germania o la Francia e soprattutto se la Commissione Europea fa applicare questi parametri in modo strettamente rigoroso oppure alle volte diciamo li fa sforare, accetta che questi sforino, allora quello che fa per voi è sicuramente il focus realizzato per Eurofonica dal nostro Francesco Caparelli di Radio Bue Padova.
Eurofonica.
Alla fine della scorsa settimana il governo di Charles Michel ha comunicato che il budget nazionale del Belgio dovrà subire un netto taglio. La questione è abbastanza semplice. Le previsioni che davano la crescita del PIL dell'1,5% si sono rivelate ottimiste di ben lo 0,3%, che può sembrare poco, ma applicato a un bilancio di uno Stato assume contorni difficili da ignorare, tanto che si parla di una manovra correttiva di ben 4,8 miliardi di euro per evitare un eccessivo deficit di bilancio. Eccessivi disavanzi nel bilancio pubblico, infatti, pongono in pericolo l'equilibrio economico di tutta la zona euro. E proprio per questo la Commissione esercita un continuo monitoraggio dei bilanci e delle politiche economiche di ogni Stato membro, come noi italiani ben sappiamo. La Commissione ha già commentato per bocca del Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità del lavoro, Marianne Thyssen. Se gli Stati membri intraprendono significative misure strutturali, allora possiamo vedere come garantirgli dei margini. Tradotto, per avere flessibilità, il governo di Michel dovrà intraprendere delle riforme che ammodernino la pubblica amministrazione, il mercato del lavoro, il sistema di previdenza sociale, eccetera, eccetera. Tutto giusto. Una delle ragioni più comuni che porta a bilanci in perdita consiste nell'inefficienza della spesa pubblica, che si compone delle cose a cui abbiamo appena accennato. Ci sono però anche paesi che sbagliano e non pagano, ad esempio i due stati membri che da sempre hanno guidato il processo di integrazione europea, la Francia e la Germania. Sono più di 3 anni che al di là delle Alpi si accumulano deficit superiori alla soglia del 3%. Nel 2012 il disavanzo nel bilancio pubblico francese era ben del 4,8%, lo scorso anno si è attestato al 3,5%. Nonostante ciò, la Francia non ha mai subito una procedura di infrazione per deficit eccessivi. Per quanto riguarda la Germania, dalle parti della signora Merkel non si vedono bilanci statali in perdita. Anzi, a dirla tutta, lo scorso anno la Germania ha scritto un bel segno più nei propri libroni, essendo uno dei pochi paesi europei ad aver accumulato un avanzo di bilancio, in questo caso lo 0,7% del PIL tedesco, stando ai dati Eurostat. Se si considera un altro parametro macroeconomico, però, ecco che la Germania non può essere considerata affatto in regola. È dal 2012, infatti, che accumula surplus della bilancia dei pagamenti superiori al 7%. Cosa significa questo? In parole semplici, esporta molto più di quanto importa. E questo, alla lunga, può avere effetti negativi sull'equilibrio dell'economia europea. E non a caso esiste una norma che impone agli Stati membri di non superare la media del 6% di surplus nell'arco di 3 anni. Sanzioni subite dalla Germania per aver violato questa regola? Nessuna. Anche se non sono mancate numerose critiche ricevute negli ultimi anni da molti economisti. Viene quindi naturale chiedersi quanto ancora possa durare un sistema che affida alla Commissione il potere di sanzionare chi supera i parametri fissati, ma che allo stesso tempo consente, in nome di considerazioni politiche, di favorire i paesi più rilevanti all'interno dell'Unione, bastonando quelli meno rilevanti. Sarebbe ora di riformare il patto di stabilità e crescita, cioè l'accordo dove si trova il vincolo del 3% di cui parliamo sempre, integrandolo con norme derivanti da altre fonti, in primis quella su cui il governo di Angela Merkel soprasiede da anni, come abbiamo visto, e rendendo più vincolanti in generale le sanzioni previste dal patto di stabilità e crescita stesso, indipendentemente dal peso politico degli stati considerati. Tutto ovviamente dipende dalla capacità dei nostri leader di guardare oltre l'interesse nazionale di breve periodo, una dote che sfortunatamente sembra mancare negli ultimi mesi, ma di cui abbiamo sempre più bisogno. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
Eurofonica.
Sei diverso tutto, maledetto tempo, maledetto mostro. La mamma è disperata, l'amico se ne frega, e tu vai in giro la sera come un amore impazzito. Cerca della gente come te, che si abbraccia senza un motivo e non discute mai di niente, ma che si prende a cuore e si sente, e si sente. Mi manca già l'aria di questa notte, dove tutto è sospeso in bilico tra la vita e la morte. Mi manca già l'odore di questo brivido che mi prende la schiena e lo stomaco e mi trascina stanotte, dalla vita alla morte, dalla strada. sempre ragione, non hai mai ragione. Poi fai come ti pare, ma decidono gli altri. La mattina ti petti e vai a fare lo sport, poi ti passa una doccia, devi uscire la sera. Cerca della gente come te, che si abbraccia senza motivo e non discute mai di niente, ma che si prende a cuore e si sente e lo sente. Mi manca già l'aria di questa notte, dove tutto è sospeso in bilico tra la vita e la morte.
State ascoltando i Dei Giornalisti con Le Stelle e la Strada.
Andrea, il 30 settembre, notte europea dei ricercatori. Su Eurofonica ci interroghiamo anche su un aspetto molto importante della Brexit, che è collegato esattamente proprio a questa tematica. Non solo quindi le conseguenze sui sistemi economici e commerciali tra i paesi dell'Unione. La Gran Bretagna con la sua uscita rischia di perdere la sua tradizione secolare di promozione della cultura scientifica. Chissà come si risolverà da qui a 2 anni la questione, considerato che la scienza si basa proprio su collaborazioni e partnership internazionali e sulla libera circolazione, senza ostacoli, dei membri della comunità scientifica.
Certo, il Regno Unito è un polo di eccellenza per la ricerca che da sempre ha attratto e comunque ancora attrae le migliori intelligenze scientifiche da ogni parte del mondo. Per darvi un dato, si stima che almeno il 15% dei ricercatori del Regno Unito siano cittadini di altri paesi europei. E la Brexit porterà necessariamente a una perdita globale e non solo britannica di un avanzamento delle conoscenze. Un altro dato importante è il fatto che il Regno Unito contribuisca alla comunità europea quanto a fondi destinati alla ricerca per circa 14 miliardi, contando solamente il 2014, a fronte dei circa 16 dell'Italia, e ha ricevuto come fondi europei alla ricerca per Horizon 2020 2,172 miliardi, quindi circa il 5% dell'investimento totale inglese nella ricerca, mentre l'Italia, d'altro canto, ne ha ricevuti solo 1,176, parliamo sempre di miliardi, ma sono il 5% del nostro investimento totale.
E chissà se Farage, ex leader dell'UKIP, si era posto queste domande mentre faceva propaganda per la Brexit. Ma ti sei chiesto a proposito che fine abbia fatto e che fine potrà fare nel Regno Unito il suo partito? Beh, ce lo spiega molto bene in questo focus Giuliana Ricozzi di Uradio Siena.
Eurofonica. Diane James è la nuova leader dello UKIP. Il partito euroscettico inglese, fautore della Brexit, ha affidato ufficialmente la leadership a Diane James durante il congresso tenutosi a Bournemouth il 16 settembre. La James ha preso il posto di Nigel Farage, il quale aveva rassegnato le dimissioni il 4 luglio scorso, 11 giorni dopo l'esito del referendum. La nuova leader dello UKIP ha conquistato la vittoria con 8.451 voti, pari al 46,2%, battendo di misura gli altri 3 candidati. Ma chi è Diane James, la donna chiamata a gestire la complessa eredità di Farage in un Regno Unito che si prepara a dare il via ai negoziati per la Brexit? Nata a Bedford 56 anni fa, laureata in Business Studies and Tourism alla Thames Valley University, Diane James è entrata in politica dopo una carriera trentennale nel settore sanitario e aziendale. Delusa dal Partito Conservatore, nel 2006 è stata eletta come indipendente nel consiglio del distretto di Waverley nel Surrey, occupando il seggio che per lungo tempo era stato dei Tory. Nel 2011 è entrata nello UKIP e nel 2014 è stata eletta al Parlamento Europeo, diventando contemporaneamente portavoce di Nigel Farage. Ha acquistato una certa notorietà all'interno del partito per le dichiarazioni a favore di Putin rilasciate nell'aprile del 2015, con le quali ha espresso la sua ammirazione per la forte leadership esercitata dal premier russo e per il suo nazionalismo. La recente elezione di Diane James ha sollevato molti interrogativi sul futuro dello UKIP. Dopo il referendum sulla Brexit, quale sarà il destino di un partito nato nel lontano 1993 con l'unico scopo di realizzare l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea? Nel discorso tenuto durante la sua proclamazione, la James ha sostenuto che il compito futuro dello UKIP sarà principalmente quello di vigilare sull'operato di Theresa May, affinché i negoziati sulla Brexit vengano avviati quanto prima e affinché l'uscita dall'Unione Europea venga realizzata pienamente. Un obiettivo al quale il governo conservatore sta già lavorando. Durante l'ultima riunione delle Nazioni Unite, tenutasi a New York il 23 settembre scorso, il ministro degli esteri del Regno Unito, Boris Johnson, ha affermato che le procedure per l'attivazione dell'articolo 50 prenderanno il via nei primi mesi del 2017. Secondo Asa Bennett, editorialista del Telegraph, l'esito del referendum potrebbe trasformarsi in un pericoloso boomerang per la sopravvivenza politica dello UKIP. Ora che la Brexit è diventata reale, al partito euroscettico non sarebbe rimasto più nulla per cui combattere. Incapaci di intravedere un motivo valido per restare, autorevoli esponenti hanno già abbandonato lo UKIP per confluire nei Tory, come l'ex direttore Steve Stanbury, l'ex capo dell'ufficio stampa Alexandra Phillips e il milionario Paul Sykes, tra i principali finanziatori del partito indipendentista. Lo stesso Farage ha lasciato la carica di leader all'indomani del referendum, sostenendo di aver ormai raggiunto il suo principale obiettivo. La prima ad approfittare di questo generale indebolimento dello UKIP è la premier Theresa May, la quale si sta dando da fare per svuotare ulteriormente il bagaglio ideologico del partito euroscettico, in modo tale da non lasciare agli elettori più alcuna ragione per votarlo. La leader dei conservatori si è già impossessata di alcuni punti salienti del programma dello UKIP, tra questi il supporto alle controverse grammar schools, le scuole secondarie che prevedono una selezione per l'accesso rivolta ai bambini di 11 anni, particolarmente osteggiate dal partito laburista, perché considerate obsolete ed elitarie. Rispetto agli indirizzi, altri indirizzi di studio, le grammar schools mirano esclusivamente alla formazione di studenti in grado di affrontare la carriera universitaria, rafforzando, secondo i laburisti, le divisioni sociali e privilegi leggi della middle class. Un altro caposaldo del programma dello UKIP sottratto da Theresa May è la revisione delle politiche sull'immigrazione alla luce della Brexit, con il recente stanziamento di fondi per la costruzione di un muro anti-migranti a Calais, in Francia. Un inaspettato contropiede che nell'imminente congiuntura politica potrebbe consentire alla May di dare il colpo di grazia al partito di Diane James, provocando un definitivo spostamento di consensi, e quindi di voti, verso il partito conservatore. Ora come ora, dunque, il futuro dello UKIP sembra essere quanto mai incerto. Giuliana Ricozzi, Uradio Siena, per Eurofonica.
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 Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
La capital,
capital ben vestida,
la capital,
si la chiamano così, capital ben vestida.
E dopo i tre allegri ragazzi morti featuring Jovanotti con In questa grande città, è arrivato finalmente il momento della rassegna stampa.
Iniziamo parlando di difesa comune europea. A Bratislava i 28 stati hanno iniziato a lavorare al piano che sarà pronto a novembre. Si tratta di un incontro informale, ma comunque molto importante, perché rappresenta un primo passo in avanti verso la riunione, questa volta formale, che ci sarà il prossimo 15 novembre, alla quale la Mogherini, il nostro ministro degli esteri europeo, dovrebbe arrivare con un piano di azione concreto da far approvare ai vari ministri della difesa, per poi portarlo sul tavolo della riunione dei leader europei il 15 e 16 dicembre. Le prime discussioni sulla difesa comune europea si sono svolte come ci si aspettava. Le proposte franco-tedesche si sono, come dire, scontrate con il muro britannico, che fino a quando resterà nell'Unione non permetterà la creazione di un esercito europeo, oppure più semplicemente di un quartiere generale europeo. Lo ha ribadito il ministro della difesa britannico Michael Fallon alla riunione dei ministri della difesa europei a Bratislava. La Francia e la Germania quindi sostengono un piano comune per la difesa, per poter così intervenire nei paesi vicini senza l'aiuto degli Stati Uniti. E quindi, considerate le nuove sfide presentate da una Russia più aggressiva, questo diventa un tema importantissimo. Per Federica Mogherini, come dicevo prima, il nostro alto rappresentante per la politica estera, la NATO e la difesa europea non sono in competizione. Un messaggio condiviso dallo stesso segretario generale della NATO Stoltenberg.
E sul tavolo sono state presentate proposte concrete su come rafforzare le capacità comuni di difesa. Come dicevi giustamente tu, Francia e Germania hanno avanzato una proposta comune per rivitalizzare la politica di sicurezza e difesa europea, basandosi sulla cooperazione strutturata permanente. Una possibilità che tra l'altro è già prevista dal Trattato di Lisbona, ma che non è mai stata utilizzata, che consente ad un numero ristretto di paesi di rafforzare la loro reciproca collaborazione nel settore militare. Un po' sullo stesso concetto si basa anche la proposta dell'Italia, che ha voluto portare al vertice un contributo messo a punto dai ministri degli esteri e della difesa, che immagina un'unione europea per la difesa, realizzata dai paesi con un livello di ambizione più alto, sul modello dell'accordo di Schengen. Roma arriva anche ad immaginare una forza multinazionale europea permanente. Sicuramente siamo molto più avanti rispetto ai nostri colleghi francesi, che potrebbe appunto, secondo l'Italia, costituire un nucleo di una futura forza integrata a livello europeo. Noi non sappiamo quanto poi effettivamente questo possa avere un seguito, no?
Poi, conoscendo la storia della allora Comunità Economica Europea, che poi diventò Comunità Europea e infine Unione, tra il 1952 e il 1954, quella comunità cadde proprio sul tema della difesa. Quindi si tratta di un aspetto molto importante. Però dai, a 70 anni dalla Seconda Guerra Mondiale, con le sfide che ci sono, che ci attendono, forse è l'ora di unirsi anche in questo senso. Ma cambiamo argomento con un altro caso altrettanto importante che è su tutti i giornali, cioè quello della Deutsche Bank. Gli investitori e il governo di Berlino hanno fondato i timori che la banca tedesca abbia bisogno di aiuti di Stato per far fronte alla richiesta del Ministero di Giustizia degli Stati Uniti, che, pensate, ha chiesto un risarcimento record di 14 miliardi. Tutto questo è nell'ambito di una disputa legale che è legata alla crisi dei subprime, ovviamente accaduto un anno prima del 2008, ma comunque legato sempre ai titoli tossici. È vero che alla fine del contenzioso la cifra che l'istituto di credito tedesco dovrà pagare sarà più bassa, come dimostrano sanzioni simili pagate da altre banche prima, ma la Deutsche Bank ha accantonato appena 5,5 miliardi di euro per far fronte alle sue pendenze giudiziarie. Si tratta, ovviamente, capirete, di una cifra che secondo gli analisti potrebbe non essere sufficiente. Insomma, i timori sulla solidità patrimoniale ci sono e si stanno diffondendo anche a livello internazionale.
E continuiamo a parlare di economia con una notizia che riguarda invece i fondi europei, sempre più vicini e facili da raggiungere e da ottenere per le piccole e medie imprese. Bruxelles si impegna ad agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese ai fondi europei con interventi su procedure online e semplificazione dei rimborsi spese. Cosa significa? Modalità semplificate di rimborso delle spese, promozione del principio una tantum per i documenti, promozione di sinergie e delle migliori pratiche, sono alcune delle soluzioni che servono per diminuire la burocrazia e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai fondi strutturali europei, ESI. Sono queste poi, tra l'altro, le proposte che sono state avanzate dal gruppo di alto livello sulla semplificazione della Commissione europea. I risultati di un anno di lavoro presentati ieri in una conferenza stampa dal commissario europeo alle politiche regionali Corina Cretu e dall'ex commissario europeo ai trasporti Siim Kallas, che presiede il gruppo, lasciano ben sperare.
Sì.
siamo arrivati alla fine di questa puntata di Eurofonica, ma prima di lasciarvi diamo spazio all'immancabile EU Skills, realizzata questa settimana da Sara Penge di Roma 3 Radio.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Ed eccoci arrivati alla nostra consueta rubrica EU Skills, dove ogni settimana vi segnaliamo gli stage e lavori in Europa più interessanti. Sei una persona creativa? Sai lavorare con Photoshop e altri programmi di grafica? Lo European Youth Press cerca un designer volontario per la creazione delle pubblicazioni dell'organizzazione e della promozione delle attività. Il periodo di volontariato è di circa 3 mesi sotto la supervisione dei responsabili della comunicazione. Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.youthpress.org Call for Inter Designer. Amanti delle lingue e delle traduzioni, questa opportunità è per voi! Il Parlamento Europeo offre ai diplomati delle scuole secondarie superiori tirocini di formazione alla traduzione presso la sede in Lussemburgo. I tirocini sono riservati ai candidati che devono effettuarne uno nel quadro del loro piano di studi e che abbiano compiuto 18 anni il primo giorno di tirocinio, scadenza al 15 novembre. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.europar.europa.eu@your-service-tirocini. Ma non solo le istituzioni europee. Vi piacerebbe un tirocinio presso l'ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite nella sede di Ginevra? Ricerca su temi legati ai diritti umani, produzione di resoconti analitici dei risultati raggiunti dall'organizzazione, solo per citare alcuni dei compiti. Si richiede una laurea in discipline come diritto internazionale, storia e scienze sociali, con particolare riguardo ai diritti umani, e possedere una buona padronanza di almeno 2 lingue tra inglese, francese, spagnolo, arabo, russo e cinese. Scadenza 31 ottobre. Per info www.ohcr.org. Sara Penge da Roma.
Eurofonica.
Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.